/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Cento anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
La tua firma elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno. Grazie!
Amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo di un argomento un po' delicato, che è quello degli effetti psicologici e sociali della pandemia che si stanno riscontrando a livello globale. Si tratta di una nuova quotidianità alla quale dobbiamo per forza di cose far fronte, e nel corso di questa diretta noi cercheremo nel modo migliore di suggerire a chi ci ascolta come potersi orientare, come poter intervenire in caso di necessità. Lo faremo ovviamente attraverso l'aiuto di due esperti del settore, che sono due psicologi e psicoterapeuti, che ci faranno un quadro più specifico di quelle che sono le casistiche riscontrate durante la loro esperienza e quali sono i campanelli d'allarme che ci possono aiutare a capire quando è necessario cercare un supporto, perché la cosa importante che vorremmo passi attraverso questa puntata è proprio che l'opportunità di ricevere un aiuto c'è sempre e basta soltanto cercarla. Prima di introdurre i nostri ospiti, facciamo un breve quadro di quelle che sono state alcune ricerche a livello scientifico da parte di università e dipartimenti proprio in merito alla casistica di disturbi depressivi, disturbi di ansia. Uno di questi è uno studio dell'Università del Queensland in Australia che cerca un po' di quantificare alcuni dati, ed è stata pubblicata nel 2020 sulla rivista scientifica The Lancet, che abbiamo sicuramente sentito nominare anche in altre occasioni, anche nei telegiornali nazionali. Bene, questo studio si concentra sulle donne e i giovani, definendoli il target particolarmente colpito a livello globale. Nello specifico sono stati registrati quasi 52 milioni di casi aggiuntivi per l'ansia durante il primo anno di Covid, questo fra le donne, contro i 24 milioni degli uomini. Anche se il Covid ha causato più morti e malattie gravi tra le persone anziane, sono stati comunque i giovani, dice sempre lo studio, ad affrontare il maggior peso di depressione ed ansia. La categoria con l'onere più alto è riscontrata nella fascia di età tra 20 e 24 anni e si è avuta una stima di oltre 1000 casi di depressione aggiuntivi ogni 100.000 persone e oltre 1300 in più ogni 100.000 persone rispetto invece all'ansia. Nello specifico anche il nostro paese, quindi l'Italia, sta sicuramente presentando numerosi studi in merito. In particolare il recente rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sulla promozione della salute mentale infantile in tempo di Covid ha raccolto alcune evidenze scientifiche sul tema, sempre risalenti al 2020, in particolare relative alle famiglie italiane con figli minori di 18 anni a carico. Dai questionari che sono stati sottoposti, oltre 3.000, nel 65% e nel 71% percento dei casi di bambini con età rispettivamente minore o maggiore di 6 anni si sono riscontrate problematiche comportamentali e sintomi di regressione. Nei bambini al di sotto dei 6 anni i disturbi più frequenti sono stati aumento di irritabilità, disturbi del sonno e di ansia. Per cui capiamo che il modo migliore per farsi carico di questa emergenza sia proprio quello di trovare le strategie più opportune a livello comportamentale e mentale per reggerne il peso. Quindi ascoltiamo adesso l'introduzione dello psicologo e psicoterapeuta Alfonso Guttieri, che è anche consigliere regionale dell'UIC di Basilicata.
Grazie insomma per l'opportunità che mi state dando di presentare, diciamo, questo mio lavoro all'interno dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che in qualche modo un po' mi rappresenta anche come socio diciamo ordinario, e quindi sono molto felice di dare un contributo insomma a questa associazione nella quale credo molto e alla quale sono molto legato. Io essendo uno psicologo psicoterapeuta metto a disposizione la mia competenza in diversi ambiti, diciamo, della psicologia. In particolar modo mi occupo di supporto psicologico sia agli individui non vedenti, ma anche, diciamo, alle loro famiglie, e poi in generale anche a chi si avvicina un po' al mondo della disabilità visiva, e in qualche modo ruota attorno all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e dà in qualche modo un contributo, diciamo, attivo per il benessere e il buon andamento della nostra associazione. Al momento ciò che è attivo è uno sportello psicologico, come dicevamo prima, rivolto ai genitori, che è stato proprio definito spazio genitori. Spazio perché? Perché in qualche modo spazio significa proprio spazio mentale, cioè fermarsi in qualche modo e concedersi un tempo, concedersi un'opportunità, un'occasione per parlare dell'esperienza della genitorialità. Quindi il mio, diciamo, spazio genitori vuole essere un'occasione per i genitori per, diciamo, focalizzarsi meglio sull'apprendimento, il potenziamento e le abilità di regolazione emotiva all'interno della loro esperienza di genitori di persone non vedenti. Quindi sostenerli, accompagnarli e contenere tutti quelli che sono i loro vissuti di ansia, di frustrazione, di difficoltà, perché sappiamo che specialmente nelle prime fasi della vita del bambino non vedente, in qualche modo i genitori non sono pronti, no? Perché spesso poi la diagnosi viene svelata al momento della nascita o anche dopo alcuni mesi, diciamo, che il bambino diciamo è al mondo. Quindi, diciamo, tutto ciò, tutte le aspettative, tutti i desideri e tutto ciò che si era costruito attorno a questo bambino non vedente in qualche modo viene un po' a mancare, quindi è necessario in qualche modo riequilibrare un po' gli investimenti emotivi, e tanto più è grave la patologia, tanto più è necessario fare proprio un lavoro di consapevolezza e di elaborazione dei vissuti per gestire al meglio tutte quelle che sono le problematiche, ma poi anche per ritrovare, diciamo, le risorse sia come genitori e sia, diciamo, legati a questo figlio, no? Quindi conoscerlo nuovamente e amarlo con il proprio nome, no? Amarlo per quello che è.
In particolare, sì, appunto, la gestione della genitorialità in questo momento, come è stata vissuta? Cosa hanno segnalato in particolare delle difficoltà?
Allora, hanno segnalato delle difficoltà legate all'ansia, per questi ragazzi che in qualche modo sono più esposti al Covid. Un'ansia legata alla difficoltà di essere sostenuti proprio, ma come in termini proprio di sostegno sociale, no? Perché poi c'è stata la DAD, e quindi ovviamente anche i supporti informatici non sempre erano adeguati nelle scuole, cioè c'è stata proprio una difficoltà nell'avvenire, no? E specialmente poi in situazioni di disabilità grave si è emerso prepotentemente il tema del dopo di noi. Quindi questi ragazzi, che a detta dei genitori possono a volte, cioè, come se loro sentissero che venisse a mancare, no? Un'abituazione, no? In qualche modo, quindi è stato necessario rileggere in qualche modo la realtà e in qualche modo imparare a starci, no? Imparare un po' darwinianamente a sopravvivere in questa realtà, quindi secondo la legge del più forte. Quindi è un lavoro che noi stiamo facendo, però è emersa, il gruppo è stato alla fine una risorsa, perché grazie ai fattori terapeutici del gruppo, quindi il rispecchiamento, la reazione terapeutica positiva, anche l'altruismo, diciamo, è stato possibile attraverso i vissuti degli altri essere supportati, essere sostenuti e quindi essere all'interno come se fosse di una grande madre, di una grande comunità che accoglie, sostiene e quindi contribuisce anche a vedere la realtà in un modo diverso, più ricco, più consapevole e meno doloroso e meno ansioso anche.
Concentrarci anche maggiormente, no? Sullo sviluppo emotivo anche dei genitori, no? Sullo stato emotivo anche dei genitori, può promuovere salute, no? In tutto il contesto di vita. Quindi ci piaceva dare uno spazio anche a loro, perché poi in realtà lo meritano, e poi perché in realtà noi siamo esseri sociali e siamo esseri in relazione. Allora, se sta bene uno, in qualche modo stiamo bene un po' tutti.
Ecco, a proposito di ansia, quando la nostra ansia, diciamo, è circostanziale, quindi è giusto ascoltarla, e quando invece è necessario contenerla, quindi indirizzarci a qualcuno del settore.
Ok, allora diciamo che l'ansia è un'emozione che in qualche modo è fisiologica, cioè proprio il nostro cervello, grazie all'ansia, in qualche modo si focalizza su un compito. A volte l'ansia può essere anche, diciamo, un'ansia fisiologica, perché ci permette di concentrarci maggiormente sul compito, di essere efficienti, per una serie di reazioni fisiologiche, e quindi poi ovviamente la nostra psiche è centrata su quel determinato compito, e questo fa sì che noi lo portiamo a termine in una maniera, diciamo, molto competente e capace. E questa è definita ansia di stato, cioè è uno stato d'ansia legato a momenti di vita, a singoli momenti di vita. Mentre quando l'ansia diventa una risposta diciamo sempre uguale a se stessa, diventa una risposta rigida a tutti gli eventi di vita, c'è una difficoltà, proprio un difetto di elaborazione dello stimolo, e quindi a seguito di questo difetto di elaborazione dello stimolo c'è una risposta disfunzionale, e quindi una reazione comportamentale che in qualche modo condiziona anche il nostro modo di percepire la realtà, e in qualche modo poi ci blocca, perché è sempre lo stesso modo di reagire ad un determinato evento, e quindi si mettono in atto delle condotte disfunzionali che, anziché permettere un'armonia in noi stessi e quindi permetterci di andare avanti nella vita, in qualche modo ci blocca e ci fa stare molto molto male. A volte si parla addirittura di paura della paura, quindi io ho avuto paura e in qualche modo ora sono condizionato perché temo di avere ulteriormente paura, e quindi, che ne so, limito i miei contatti sociali, non vado al lavoro, a volte in casi molto estremi si può sfociare in disturbi, in condotte di tipo ossessivo, che sono emerse prepotentemente legate alla pandemia, quindi lavarsi sempre le mani, diciamo. La pandemia ha messo in atto proprio una serie di condotte ansiose, quindi ha slatentizzato, e anzi a volte purtroppo ha anche fatto riemergere in pazienti che già erano in terapia delle vulnerabilità che già avevano, e quindi è stato necessario rilavorare e ricontenere questa sintomatologia ansiosa.
Per quanto concerne l'ansia di stato, lo dice la parola stesso, no? È uno stato d'ansia, quindi legata ad un particolare stato emotivo, quindi è un'emozione che tutti noi in qualche modo sperimentiamo in diversi momenti della nostra vita. È un'emozione legata ad un particolare avvenimento della nostra vita, ed è spesso, diciamo, legata alla prestazione, ad esempio di un esame, piuttosto che della discussione della tesi o di un matrimonio, no? Sono tutti eventi, se vogliamo, che funzionali, belli, no? Che accadono nella vita di tutti i giorni. Noi sperimentiamo questa particolare emozione che ci consente però di tenerci focalizzati sull'ambiente, quindi di non trascurare nessun aspetto dell'ambiente e al tempo stesso di rispondere, anzi, in una maniera più costruttiva. L'ansia di tratto è un po' più, diciamo, invalidante, no? È una risposta maladattiva a degli stimoli provenienti dall'ambiente, no? Quindi, come dicevo precedentemente, se noi abbiamo, diciamo, sempre la stessa modalità di elaborare determinate emozioni e una risposta sempre rigida, in qualche modo sempre uguale a se stessa, a seconda di tutto ciò che ci capita, di tutti gli stimoli dell'ambiente, questo non è salutare per il nostro benessere. Un esempio, che ne so, di ansia di tratto in realtà non c'è, no? Perché fa proprio parte della nostra personalità, quindi ogni emozione, ogni questione è orientata all'ansia. Ci sono ovviamente, come dicevo prima, dei correlati fisiologici. Può accadere anche, che ne so, per eventi, diciamo, positivi, no? Per eventi, insomma, che fanno parte della vita quotidiana apparentemente banali, che ne so, fare una passeggiata con un amico, piuttosto che, non lo so, andare al supermercato. Poi, a seconda ovviamente della sintomatologia anche fisica e a seconda di tutto ciò che noi sperimentiamo, possiamo parlare di disturbo d'ansia generalizzata piuttosto che di disturbo d'attacchi di panico, ma questo dipende dalla sequenzialità dei sintomi, dalla correlazione. L'ansia di tratto è qualcosa che, diciamo, è un'emozione che in qualche modo richiede maggiormente un aiuto di tipo specialistico, proprio perché quest'ansia di tratto in qualche modo protegge, no? Cela altre questioni, e quindi proprio l'aiuto di uno psicologo serve a comprendere un po' l'individuo dove è situato, no? La sua storia di vita.
Diciamo, questa pandemia, se vogliamo, l'ha resa più frequentemente patologica, ma perché? Perché ha stravolto la quotidianità di tutti, un po' a tutti i livelli, a 360 gradi, quindi è diventato difficile riadattarsi ad una quotidianità totalmente stravolta.
Esatto, quindi la nostra figura è stata proprio chiamata in causa come figura principale che potesse in qualche modo contribuire a riorganizzare un po' gli assetti mentali delle persone e quindi anche la realtà, perché purtroppo non si poteva agire come è stato sempre fatto. E quindi quando l'ansia e quindi quando queste condotte diventano effettivamente molto rigide, purtroppo occorre rivolgersi ad un aiuto esterno, diciamo.
Beh sì, purtroppo forse nel, diciamo, nella difficoltà di ammettere un problema, poi però diventa per fortuna, perché può rappresentare in molti casi, diviene un'opportunità.
Diventa una grande opportunità. Spesso la difficoltà è ammettere di aver bisogno, e forse la difficoltà è anche il fatto che in questo lavoro non si è esseri passivi come nella medicina tradizionale, ma occorre fare proprio un lavoro attivo di consapevolezza, certamente aiutati, però in qualche modo permettersi di associare liberamente, quindi di mettersi proprio in gioco, no? In effetti Lacan chiamava la persona che fa l'analisi l'analizzante, proprio perché in realtà è colui che analizza, cioè lui è, principalmente il lavoro lo fa la persona che è in analisi. Poi è chiaro che la persona, diciamo lo psicoterapeuta, secondo la sua sensibilità e soprattutto la sua competenza, coglie quegli aspetti, diciamo, nel discorso e quindi li restituisce in una forma bonificata e in una forma utile al soggetto, diciamo, mettendo insieme in qualche modo i pezzi, e quindi questo permette alla persona di risituarsi e di trovare, diciamo, insieme al terapeuta delle strategie più funzionali. Quindi spesso io, diciamo, coglierei questa risorsa dello psicologo, ecco.
Bene, allora invitiamo chi ci ascolta a cogliere questo invito nella sua spontaneità, pensando che sia un momento utile per pensare a, per curare se stessi, no? Per prendersi cura di se stessi, sì. Al di là di quello che magari può essere un problema legato alla circostanza, perché poi può essere un'occasione particolare anche di riscoperta. Adesso invece abbiamo in linea la psicologa e psicoterapeuta Mariangela Guerra, che vuole farci un quadro un po' della situazione attuale, sempre rispetto agli effetti della pandemia, seguendo però delle tematiche un po' più specifiche. Iniziamo introducendo il tema degli effetti della pandemia legati alla disabilità, quindi a tutte quelle persone che usufruiscono e hanno usufruito in questi mesi dei servizi, per esempio nei centri diurni, quindi persone anziane, ma anche e soprattutto magari ragazzi minorenni che ovviamente hanno delle necessità particolari, e quindi le loro famiglie magari da anni hanno come riferimento questi centri. Ecco, cosa è successo nel clou di questa pandemia e quali disagi questo ha comportato?
Beh sì, la pandemia ha messo in qualche modo in crisi ogni ambito, no? della quotidianità e della vita di ognuno di noi. Probabilmente la parte della popolazione che ha, secondo me, risentito di più sono stati proprio i disabili, perché laddove le istituzioni ci sono venute incontro, no? Riadattando in qualche modo i vari aspetti, le varie attività, no? Di vita, con la didattica a distanza piuttosto che lo smart working, o meglio home working, disabili restano tagliati fuori da tutto, inizialmente proprio da tutto. Perché la scuola non è stata immediatamente pronta anche per accogliere, per esempio, i ragazzi con bisogni educativi speciali all'interno degli istituti scolastici. Sono stati tagliati da fuori disabili adulti che non erano impegnati quindi in attività scolastiche già prima della pandemia, ma frequentavano per esempio centri diurni. Nello specifico, molti centri diurni di tantissimi comuni d'Italia hanno proprio tardato la riapertura, perché non erano pronti nemmeno più da un punto di vista economico, anche quando si potevano riaprire gli stessi. Questo ovviamente ha in qualche modo messo notevolmente in difficoltà le famiglie che si sono sentite abbandonate. Abbiamo sentito spesso in tantissimi, io ricordo bene, no, l'anno scorso, in tantissime trasmissioni di attualità, mistificare in qualche modo la famiglia del disabile come una famiglia che ha attive tante risorse. Però questo, secondo me, ha un po' nascosto quelle che erano le responsabilità delle istituzioni, che invece dovevano far fronte anche ai bisogni appunto dei disabili e delle loro famiglie. Una parte, per esempio, secondo me molto trascurata, è stato il burnout di queste famiglie. Il burnout, che intanto definiamo che cos'è, ecco, il burnout.
Esatto, sì.
Molti spesso ancora me lo chiedono, nonostante si stia diffondendo l'utilizzo di questo termine. Il burnout, leggo proprio le parole del primo psicologo che inizia a parlare di burnout negli anni fine 90. Le parole di Flodberg sono: talvolta le persone ci incendiano, proprio come gli edifici, esposti alla tensione prodotta dalla complessità del vivere del mondo odierno. Le loro risorse interiori si consumano come divorate dalle fiamme, lasciando dietro un immenso vuoto, pur se la facciata esterna appare più o meno intatta. Credo che la definizione, appunto, di chi poi mette mette a disposizione di noi clinici, ma di tutti, il termine burnout, siano quelle ovviamente più identificative rispetto a quello che vive la persona affetta da burnout. La burnout, nella definizione clinica, è un esaurimento fisico, emotivo e mentale dovuta ad una lunga esposizione ad eventi stressanti. Immaginiamo quindi i genitori in burnout durante il tempo di pandemia, che non hanno potuto in qualche modo andare a elaborare, no, i propri sintomi da burnout al di fuori delle mura domestiche. È stata, devo dire, una tragedia intima e isolata, perché si sono quindi nell'esclusione delle persone portatrici di disabilità c'era un'esclusione anche delle famiglie, quindi dei caregiver di queste persone, no, portatrici appunto di disabilità. Immaginiamo i disabili psichici e con problemi relazionali. I disabili psichici non hanno potuto neppure utilizzare l'unica grande alleata dal tempo di Covid-19, cioè la tecnologia, certo, perché non potevano tutti far fronte all'utilizzo appunto delle risorse di rete. Molti altri invece con disabilità fisiche, quindi diverse da quelle psichiche, hanno potuto utilizzare quantomeno questa come risorsa per restare connessi ad un mondo esterno.
Guarda, il tuo intervento introduttivo è stato veramente estremamente stimolante, perché hai toccato tantissimi temi tutti insieme, e quello che è stato l'isolamento per alcune famiglie in particolari difficoltà di questo tipo è diventato un paradosso, secondo me, perché per certi versi, diciamo, la loro intimità rimaneva isolata e chiusa in se stessa. Ma poi, se guardiamo nel bilancio globale della situazione collettiva, in realtà è diventata poi una questione sociale, perché di questi casi ce ne sono stati veramente tantissimi. Quindi hai espresso perfettamente il senso di quello che è stato l'antefatto molto, diciamo, rischioso iniziale, e molti strascichi sicuramente se li portano ancora dietro parecchie famiglie, parecchie persone. E poi vorrei tornare, ma lo facciamo dopo, sul concetto di risorsa, sul fatto, a un certo punto, quando davi questa definizione scientifica, parlavi di bruciare. Questo bruciare potrebbe avere dei risvolti positivi, però non lo anticipiamo. Seguendo il tuo accenno, no, appunto, all'utilizzo delle tecnologie, queste sicuramente sono state estremamente incentivate, appunto, nel lavoro, nella scuola. E per le persone con disabilità non di natura cognitiva sicuramente hanno rappresentato una risorsa, perché hanno fatto in modo, diciamo, di connetterci, di trasferire la nostra vita sociale, no, dalla presenza alla realtà virtuale, ma non meno reale. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che tu sei anche componente del DITE, che è il centro a livello nazionale che si occupa di dipendenze dal web, e quindi vorrei approfondire con te, insomma, il tema della risorsa, no, di internet, come è stata vissuta? Da una parte sicuramente come un vantaggio, è una sorta di connettore sociale, no? E dall'altra però ha incentivato fenomeni di altra natura, anche patologica.
Certo, certo, Fabiana. Allora, per molti il Covid, le quarantene hanno in qualche modo hanno portato ad un peggioramento dei propri sintomi. Sintomi probabilmente latenti, no? Questa tendenza diffusa a mettere fuori i propri conflitti interni sono stati naturalmente l'isolamento sociale, l'impossibilità di recarsi fuori nel nelle piazze, di fare relazione al di fuori della porta delle mura domestiche. La difficoltà che si è incontrata soprattutto all'inizio della didattica a distanza, le difficoltà che si sono incontrate nel lavorare dentro la propria casa, le emozioni di confusione e di paura che ruotavano all'interno delle famiglie, tra l'altro costrette a stare dentro la propria casa H24, quindi anche suggestionandosi a vicenda, no? E tutti, adulti compresi, hanno dovuto riorganizzare la propria quotidianità, hanno dovuto ridefinire da un punto di vista mentale, pratico, fisico,
certo,
tutto,
certo,
che avevano finora vissuto nella, diciamo, pseudo-normalità. In questo scenario la tecnologia sicuramente è stata la migliore alleata, è stata l'assoluta protagonista della pandemia, da ogni punto di vista, mi viene da dire, no? Perché la tecnologia, l'hai detto anche tu, ha permesso a tutti, in qualche modo, o quasi tutti, come dicevamo prima, di riconnetterci al mondo esterno che avevamo lasciato dal primo lockdown fuori dalla porta di casa. La tecnologia, però, ricordiamoci, è sì social, ma non è socializzazione. Quindi è vero che la tecnologia ci permette di fare didattica a distanza, è vero che la tecnologia ci permette di trasferire il lavoro dall'ufficio al PC e quindi dentro magari casa, magari anche risparmiando tanto da un punto di vista economico. Però è anche vero che siamo andati a colludere con ancora di più, ad amplificare più che altro ancora di più quelle dinamiche che già esistevano da parte di moltissime persone, ma soprattutto nello specifico di alcune fasce, no, d'età, quelle dinamiche di iperconnessione, quindi il bisogno di restare connessi continuamente, di essere sempre online, che sappiamo bene essere una vera e propria dipendenza. In tempo di lockdown, ne abbiamo avuti due grandi lockdown più lunghi, no? Quelli più lunghi e quindi quelli più destabilizzanti da un punto di vista psichico ed emotivo, le dipendenze tecnologiche sono aumentate, ma soprattutto alcuni tipi di dipendenze tecnologiche sono stati più in aumento, si sono più diffusi. Lo shopping compulsivo è aumentato in tempo down, soprattutto detto fasce d'età e sesso in questo caso, perché soprattutto giovani adulte e adulte hanno agito molto la propria frustrazione, la propria compulsività attraverso lo shopping compulsivo online. Sono aumentati i giocatori d'azzardo online, ricordiamo che erano chiuse le sale slot, per cui la stessa dipendenza, quindi la personalità già strutturata di tipo dipendente patologico di quel portatore di quel sintomo, si è trasferita dalla sala slot
ad internet,
al gioco d'azzardo online, quindi magari amplificando anche perché ha potuto nella propria intimità, no, poter esaudire ancora di più i propri desideri di gioco, compulsivi ed impulsivi di gioco, e sono aumentati anche tra i giovani adolescenti le dipendenze da giochi online, i cosiddetti MORPG, quindi i giochi multigiocatore di massa, dove i ragazzi si incontravano online per sfidarsi su queste piattaforme. Quindi la tecnologia da un versante è stata sicuramente una grandissima risorsa, perché ha potuto facilitarci proprio la quotidianità, laddove appunto abbiamo tagliato fuori tantissime attività, come quelle sportive per i ragazzi, no? Quelle di incontro nelle varie piazze delle proprie città, no? Quindi sicuramente la tecnologia ha aiutato in questo senso, ma naturalmente ha amplificato sintomi di dipendenza in moltissima parte della popolazione.
Decisamente sì, insomma, due rovesci della medaglia, entrambi, come dire, molto interessanti da approfondire. E noi, per esempio, ad esempio, come Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, abbiamo molto utilizzato questi strumenti come Zoom per collegarci a distanza. Abbiamo potuto beneficiare anche del canale della radio che serve molto appunto per diffondere le nostre attività e per essere vicini ai soci e a chi ci ascolta, a chi è curioso. Però ovviamente diciamo, quando poi lo strumento non è più gestito da noi, ma è lui che gestisce noi, come dicevi prima, allora diventa un problema. E allora lì arriva, diciamo, la crisi, molto probabilmente. Come diceva un proverbio cinese, spesso dietro una crisi c'è una grande opportunità, però bisogna saperla cogliere. Allora, queste risorse che sono dentro di noi e ci sono sempre, al di là della difficoltà, al di là della disabilità, vengono costantemente nel corso della nostra vita messe alla prova. Ma arriva un certo punto in cui dobbiamo capire veramente che possono venire fuori ed è giusto che vengano in un momento preciso. Come facciamo a capirlo e soprattutto il fatto di spogliarsi delle nostre difese e dire io adesso ho bisogno di essere aiutato? Comporta un grande coraggio, quindi insomma il ruolo di psicologi e psicoterapeuti credo che in questi mesi sia stato veramente preziosissimo e determinante.
Sì, Fabiana, diciamo che facciamo diciamo una premessa, no? Io credo che in qualche modo la pandemia abbia messo in crisi tutte le nostre credenze, o quasi tutte le nostre credenze, i nostri schemi mentali, a volte molto spesso di tipo rigido, ha tolto quelle definizioni su cui poggiavamo, costruivamo la nostra quotidianità attraverso spazi e tempi ben definiti, quasi ossessivamente, rompendo quella dinamica collusiva che fino al marzo 2020, quella dinamica collusiva che esisteva tra l'uomo moderno e la società del 2020. Mi spiego meglio. Noi uomini moderni, con la società moderna, funzionavamo abbastanza bene, mi viene da dire, no? Cioè la collusione reggeva perfettamente sulla mania dell'uomo di oggi di controllo e le risposte, quindi quel fattore di mantenimento che gli consentiva e gli dava, per quella mania di controllo, la tecnologia, ancora una volta la tecnologia, no? Cioè posso raggiungere i miei figli dove voglio, posso sapere dove sono perché io pretendo che loro attivino il GPS, do loro il cellulare anche prima di un tempo suggerito, diciamo, da noi clinici e dai pedagogisti, perché voglio controllare dove mio figlio, mia figlia siano. Quindi, voglio dire, tutto sembrava funzionare alla grande tra adulti e ragazzi. Tu mi controlli, quindi agisci bene questa tua ossessione, questa tua mania, ma io in realtà poi posso spostarmi da casa con facilità e in quel modo funzioniamo bene. Nel frattempo la dinamica collusiva ce la fa reggere benissimo la tecnologia, quindi l'avvento della tecnologia non fa altro che favorire, mettere fuori questa mania del controllo dell'essere umano, e tutto va bene finché arriva la pandemia. Con la pandemia, esattamente, l'adulto in qualche modo si accorge, come dire, di essersi illuso di avere avuto tutto sotto controllo sino a quel momento, e finalmente, ma proprio metto l'accento sul finalmente, si rende conto di non aver mai avuto quel controllo e di averlo perso tanto tempo prima, no? Quindi c'era una sorta di illusione del controllo, proprio per quello che hai detto tu prima, che mi è piaciuto molto. Cioè, in realtà l'uomo si illudeva di gestire, ma in realtà si faceva gestire e viveva felice e contento, no? Come la fine di tutte le fiabe e le favole con cui siamo cresciuti. Diciamo che la crisi per alcuni diventa finalmente un'opportunità perché di messa in discussione, di messa in crisi, no? Di come aveva funzionato psichicamente e in maniera e modalità relazionale fino a quel momento. In generale, l'idea illusoria comune era quella di il Covid mi ha fatto venire il disturbo d'ansia, che poi in realtà, Fabiana, possiamo dire essere anche un po' vero, perché la persona davvero percepiva e sentiva in quel modo il sintomo, no? Probabilmente senza il Covid la persona ha creduto, fino a che non si è recato da uno psicologo, che quel disturbo d'ansia non le sarebbe mai venuto. Ma in realtà, noi clinici sappiamo bene, noi esperti sappiamo bene che il sintomo si emerge, no? Viene fuori in un momento significativo, storico della vita della persona che porta quel sintomo, ma affonda le sue radici ben più lontano, no? In qualche modo. Anche, voglio dire, quella dipendenza da tecnologia di cui parlavamo prima, io in un passaggio l'ho detto, no? Personalità di tipo dipendente, che è ovviamente un disturbo di personalità, per cui io non posso strutturare il mio disturbo di personalità per causa della pandemia, ma attraverso la pandemia la faccio venire fuori.
Assolutamente, determinati tratti di personalità, esatto. Determinate tendenze noi in realtà le avevamo già e poi appunto la situazione le fa emergere. Grazie mille per il tuo preziosissimo contributo, Mariangela, spero di averti con noi anche in altre occasioni e saluto i nostri ascoltatori dicendo loro che ovunque stiano andando possono continuare a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca. Thank you.